Un'esemplare espressione storica di tale ispirazione sono state le missioni francescane che, iniziate con Francesco stesso, si sono estese prima dall'Umbria all'Italia, poi dall'Europa del Nord all'Europa del Nord, per oltrepassare le frontiere della cristianità medievale, sia culturalmente con l'andata verso i musulmani, sia geograficamente con l'arrivo di frati della seconda generazione in India e in Cina. Ed è proprio di quest'ultima missione che noi facciamo memoria celebrandolo il 700° dell'ordinazione di Fra Giovanni da Montecorvino a Vescovo di Pechino e Patriarca di tutto l'Oriente. Ringrazio per l'organizzazione di questa giornata di studio, per le approfondite presentazioni del professore Francesco Darelli e del confratello Verbita, professore Müller, che ci hanno avvicinato alla figura del nostro confratello e alle missioni in Cina. Saluto tutti i presenti, il rettore che per motivo di salute non è presente, vicerrettore, autorità accademiche, confratelli qui presenti, particolarmente quelli che vengono dalla provincia salernitana e del noviziato interprovinciale di Piedimonte e quanti sono venuti da Montecorvino. Da parte mia in questo intervento vorrei cogliere questa occasione per ripercorrere velocissimamente le tappe essenziali della nostra storia in Cina, ritrovarne i caratteri peculiari e così raccogliere alcune sfide per il prossimo futuro. Le missioni francescane in Cina. Possiamo ricostruire le missioni francescane in Cina in 5 periodi. Nel primo periodo, che va dal 1245, anno della partenza da Lione di Fra Giovanni da Pien del Carmine, i frati minori vennero inviati in Estremo Oriente come ambasciatori di pace e ambasciatori della fede. Ciò rientrava nella politica dei papi di fronte al pericolo incombente dei mongoli che si erano affacciati ai confini dell'Europa cristiana minacciando di conquistarla. Nello stesso tempo i frati avevano una missione esplorativa riservata di raccogliere il massimo di informazioni sui capi, sulle loro intenzioni reali e sul loro modo di fare la guerra. Tali compiti affidati ai francescani non impedirono loro di essere anche annunciatori del Vangelo secondo la regola del padre San Francesco. Di particolare rilievo fu l'opera educativa di Fra Giovanni da Montecorvino e il suo sforzo di inculturare la liturgia traducendo il Salterio e il Nuovo Testamento nella lingua dei Tartari. Secondo un calcolo sarebbero andati in Cina in questo periodo circa 242 frati minori, tra i quali vi furono 3 arcivescovi e 11 vescovi. La prima missione francescana era stata possibile per il fatto che la dinastia mongola Yuan era interessata al fatto religioso e trattava tutte le religioni come altrettante possibilità di successo. La presa del potere da parte della dinastia cinese dei Ming cambiò completamente la politica religiosa. La religione cristiana introdotta dai francescani venne rifiutata soprattutto in quanto dottrina straniera. La nuova dinastia cinese al potere restaurò l'ortodossia, l'ortodossa visione confuciana e promosse una primavera culturale. Per la diffusione del cristianesimo però bisognerà attendere 2 secoli. Solo il clima successivo di rinascenza intellettuale poté favorire l'incontro dell'umanesimo cinese con l'umanesimo occidentale attraverso, in questo caso, dei missionari gesuiti, in particolare da Matteo Ricci. È sotto il regno dell'imperatore Van Li che il cristianesimo, cacciato dalla Cina dopo la caduta dei mongoli, vi penetrò di nuovo coi portoghesi. All'inizio del secolo XVII vari francescani tentarono di entrare in Cina, ma vennero sempre respinti. Con la nuova dinastia al potere dei Qing, che veniva dalla Manciuria, gli imperatori, considerati come despoti illuminati, toleravano i missionari. Così, nella seconda metà del XVII secolo, le condizioni per le missioni divennero favorevoli. Nel frattempo, la Santa Sede tentava di sganciare l'attività missionaria dall'attività commerciale e coloniale dei portoghesi e degli spagnoli, e nel 1662 costituì la Sacra Congregazione di Propaganda Fide per coordinare le missioni anche in Cina e iniziare l'avvio della gerarchia cattolica. Questo si può considerare il secondo periodo delle missioni francescane in Cina. In questo periodo venne nominato un prefetto apostolico per le missioni francescane nella persona di Fra Antonio Cavaliero de Santa Maria, rimpiazzato dopo la sua scomparsa da Fra Agostino de San Pasquale. Finalmente, nel 1690, Fra Bernardino della Chiesa venne nominato vescovo di Pechino. Il periodo si caratterizza per 2 aspetti molto diversi tra loro. Il primo fu il problema dell'inculturazione, che venne concretizzato dalla famosa controversia dei riti cinesi. L'altro invece toccava la vita stessa dei missionari e dei cattolici cinesi, i quali dovettero affrontare con eroico coraggio diverse persecuzioni. Il cambiamento nella politica religiosa venne in seguito al decreto del Papa Benedetto XIV, che nel 1742 condannava definitivamente i riti cinesi. Ciò fece passare la Chiesa Cattolica agli occhi dell'assolutismo imperiale come una setta sovversiva. E con questo si apriva un'era di persecuzione che avrà ondate successive nella seconda metà del XVIII secolo fino ai primi decenni del secolo XIX, con variazioni locali secondo le province. I missionari francescani, insieme ai domenicani, combattevano le pratiche magiche e superstiziose che chiamavano idolatria, e per questo si impegnavano molto nell'evangelizzazione delle popolazioni meno colte, nella diffusione delle pratiche della pietà cristiana, e così favorirono la nascita di un'autentica forma di santità cinese, semplice e allo stesso tempo solida, a volte anche eroica fino al martirio. Il terzo periodo è quello dell'epoca neocolonialismo ottocentesco. Le missioni cristiane ritrovavano la libertà perduta grazie alla scandalosa guerra dell'oppio tra la Cina e l'Inghilterra, grazie ai trattati ineguali che vennero stipulati separatamente tra 11 stati d'Europa e dell'America con la Cina, e nei quali spesso si inserivano garanzie per la protezione dei missionari. Così la seconda metà del secolo XIX vide una rinascita anche delle missioni francescane in Cina. Numerosi frati minori dell'Europa partirono per diffondere il Vangelo in Cina, dove si dedicarono con grande generosità anche ad opere umanitarie come l'educazione. l'educazione dei giovani, gli istituti per salvare ed educare le ragazze abbandonate e sfruttate, gli orfanotrofi per i neonati abbandonati, l'educazione contro l'uso eccessivo dell'oppio e la cura dei malati. Nonostante ci sono stati molti martiri, basta pensare a tutti quelli canonizzati nel 2000 da Giovanni Paolo II. Il grido che ha portato questi nostri confratelli insieme a tanti altri al martirio era: proteggiamo il paese, distruggiamo gli stranieri. La rivolta del 1911 portò alla fine della dinastia Qing e alla proclamazione della Repubblica di Cina. Questo può essere considerato il quarto periodo delle missioni francescane con la massima fioritura e con la partecipazione di un gran numero di missionari provenienti da 25 province dell'ordine. Già allora erano missioni interprovinciali e internazionali, niente nuovo sotto il sole. I frati minori erano presenti e avevano la responsabilità dei vicariati apostolici in 5 province, con 29 missioni particolari. Al concilio plenario celebrato a Shanghai nel 1924 vi parteciparono 25 frati minori tra vicari apostolici e superiori di missione. Di particolare importanza in questo periodo è stata l'opera mai lodata abbastanza del venerabile e speriamo presto beato Fra Gabriele Maria Allegra, il quale era andato in Cina per tradurre la Sacra Scrittura, che cominciò nel 1935 e terminò l'Antico Testamento da solo nel 1944, e poi continuò con lo Studium Biblicum che egli stesso fondò a Pechino e oggi continua a Hong Kong. Tale fioritura missionaria, che vedeva tra l'altro l'apertura dei nuovi lebrosari, noi siamo ancora oggi in Cina ufficialmente in 2 lebrosari, non si svolse senza difficoltà. Le lotte tra i vari comandanti militari e la diffusione del brigantaggio, uniti ad un persistente spirito antioccidentale, provocarono sofferenze, uccisioni e distruzioni. Questo fu il periodo della nascita della Chiesa Cattolica in Cina, che ebbe il suo atto ufficiale nella Costituzione della gerarchia episcopale cinese, per disposizione di Pio XII nell'anno 1946. Il Papa affidava, sto citando documenti, all'ordine serafico 5 arcidiocesi, 13 diocesi e 9 prefetture apostoliche. Nel 1948 vi erano in Cina 706 frati minori, dei quali 150 indigeni e 28 conventi, oltre la casa, le case di missioni e le residenze dei vescovi. Voglio qui fare una parentesi, un omaggio non è scritto ai confratelli che ancora oggi stanno. Abbiamo un bel numero di confratelli presenti nella Cina, organizzati alcuni in una custodia che dipende direttamente dal ministro generale a Funshan, e poi abbiamo tanti altri confratelli sparsi in tutta Cina. E con loro il mio omaggio ai volontari che continuano quest'opera di evangelizzazione in situazione tremendamente difficile, perché io ho avuto la grazia di poter constatare. L'ultimo periodo è quello della Repubblica Popolare Cinese. cinese dal 1949 ad oggi, con la presa del potere del regime marxista maoista, le missioni cattoliche, come già è stato detto, furono fatte oggetto dell'ira antistraniera e denunciate come strumento dell'imperialismo occidentale. In nome del patriottismo, attenzione a questi patriottismi, perché anche possono essere tra di noi, in nome del patriottismo, tutti i missionari stranieri vennero espulsi e si instaurò un sistema di persecuzione sistematica contro i cattolici, vescovi, sacerdoti, religiosi e laici, che non ottemperassero alle disposizioni governative. Gli anni più difficili furono quelli della rivoluzione culturale dal 1966 al 1976. Secondo il necrologio dei frati minori cinesi, dal secolo XIII al 1977 si registrarono 1162 frati minori vissuti in Cina. Le caratteristiche principali. Ecco le caratteristiche principali della missione cattolica francescana in Cina. Prima di tutto, le vie umane della missione. Un primo aspetto che risalta è quello dell'utilizzo da parte dei missionari delle vie umane che si presentavano loro e che divenivano i canali attraverso i quali entrare ed operare. Sin dall'inizio, Giovanni da Pian del Carmine e poi fra Giovanni da Montecorvino e con loro tanti altri francescani potettero arrivare nell'estremo oriente alla corte dei mongoli grazie all'incarico ricevuto dai papi di ambasciatori di pace. Il loro itinerario seguiva il cammino dei mercanti, soprattutto i veneziani. Potterò restare e agire in Cina fino a quando i mongoli dominatori che li avevano accolti restarono al potere. Poi i missionari potettero rientrare in Cina grazie agli esploratori e colonizzatori portoghesi che nell'epoca delle grandi scoperte arrivarono fino all'estremo oriente. Con l'arrivo dei portoghesi e degli spagnoli fu introdotto il sistema del protettorato che condizionava moltissimo la libertà dei missionari e della Cina. Altri favori ebbero i missionari nel periodo del neocolonialismo di fine Ottocento dagli stati europei e parallelamente ci fu un'altra ondata di persecuzione per cacciare gli stranieri e le loro religioni. Tutta questa storia può aiutare a capire in parte il principio anche attuale dell'autonomia cinese e del rifiuto di tutto ciò che viene dall'esterno, compresa la Chiesa Cattolica di Roma. La seconda caratteristica è la promozione umana e culturale. Una volta arrivati nel territorio, i missionari si concentravano sullo svolgimento della loro missione, nei rapporti con le autorità e con le elite culturali. Non pochi francescani si dedicarono alla lingua cinese, redigendo anche dizionari e grammatiche adatti agli europei, come quella del sinologo fra Basilio Brolo da Gemona nel secolo XVII e di Monsignore Ligio Cosi nel secolo XIX, oppure la scuola di lingua cinese aperta a Pechino nel XX secolo e ancora diversi scritti francescani sulla cultura cinese. In favore della gente della campagna e dei piccoli villaggi dove prevalentemente operavano i francescani, vennero costituite molte opere di carattere umanitario e caritativo. Basti pensare alla cura dei lebbrosi e dei malati, all'accoglienza degli orfani e delle bambine sfruttate, al recupero dei neonati abbandonati esposti alle scuole per educare i ragazzi poveri. Una cura particolare venne riservata ai ceti popolari che usavano l'oppio che mieteva numerose vittime. Le attività in favore dei poveri e della dignità umana hanno sempre accompagnato l'opera di evangelizzazione. Una terza attività è l'annuncio esplicito del Vangelo, su questo non mi soffermo, passo avanti. Poi un'altra caratteristica è la diffusione del libro sacro. La parola ha un ruolo molto importante nella cultura cinese e nell'annunzio del missionario. Giovanni da Montecorvino, come già abbiamo detto, aveva tradotto nella lingua dei dominatori tartari il Salterio e il Nuovo Testamento. Altre parziali traduzioni vennero fatte lungo i secoli. Nel secolo scorso il nostro carissimo Fra Gabriele Maria Allegra, 1907-1906, decise di tradurre tutta la Bibbia in cinese dai testi originali. Egli cominciò il suo lavoro nel 1935 e lo finì anni dopo. Fu un lavoro da pioniere che lo portò nel 1945 a fondare, come già ricordato, lo Studium Biblicum a Pechino, trasferito poi a Hong Kong. Tutta la Bibbia in cinese venne pubblicata in un solo volume nel 1968 e nel 1975, un anno prima della sua morte. Usciva l'ormai famoso dizionario biblico cinese. Per padre Allegra il Vangelo era il suo programma di vita e di missione. Lo confidava egli stesso ad un confratello con queste parole: predicate il Vangelo, vivete il Vangelo, soffrite per il Vangelo. La traduzione della Bibbia del padre Allegra è quella ancora preferita e usata nei seminari, e lo Studium Biblicum di Hong Kong ha il compito di continuare a rendere accessibile al popolo cinese il libro sacro della Bibbia e promuoverne la diffusione e ad offrire strumenti biblici per la formazione dei cristiani, dei religiosi e dei sacerdoti. Un'altra e l'ultima caratteristica è quella della testimonianza del martirio. Sono stati tantissimi i cristiani martirizzati lungo questi secoli, ma anche una grande schiera di francescani. Scriveva, riassumo, Fra Bernardino da Portogruaro, allora ministro generale, ai missionari in Cina: noi siamo lieti di poterci santamente gloriare Gesù Cristo anche di voi, ai quali se mancò l'occasione non manca certo la volontà e il merito del martirio, dapoiché allo spargimento non impetrato del sangue sostituite un martirio incruento, ma quotidiano di stenti, di desolanti angustie. Tante eroiche testimonianze, come si esprimeva il Papa Giovanni Paolo II durante la canonizzazione dei martiri cinesi, sono un esempio di coraggio e di coerenza per tutti noi e fanno onore al nobile popolo cinese. Alcune sfide. La prima sfida che io vedo per il futuro del francescanesimo in Cina, ma non soltanto, è quello dell'inculturazione. I padri sinodali dell'Assemblea Speciale per l'Asia hanno voluto incoraggiare un nuovo processo di inculturazione ampio e profondo ed hanno identificato alcune aree bisognose di particolare attenzione, come la riflessione teologica, la liturgia, la formazione dei sacerdoti e dei religiosi, la catechesi e la spiritualità. Per noi francescani la prima forma di inculturazione è l'implantarsi ordini in Cina. Formare vere frati minori, autoctoni, vuol dire incarnare il nostro carisma nella religiosità e cultura cinese e di conseguenza offrire alla Chiesa un modello vissuto di inculturazione. Una seconda sfida che io vedo per il futuro della nostra presenza in Cina e che fedeli al nostro fondatore siamo strumenti di riconciliazione e di pace, e contribuire in questo modo alla comunione interna all'unica Chiesa che è in Cina, come ci ricordavamo. Noi dobbiamo essere i primi a seguire fedelmente le indicazioni che il Papa Benedetto XVI ha dato nella lettera ai Vescovi e ai fedeli cattolici cinesi il 27 maggio 2007, in favore della comunione disciplinare e sacramentale, in modo che tutto sia, sono parole del Papa, vissuto nella comunione e nella comprensione fraterna, evitando giudizi e condanne reciproche. Io stesso in quell'occasione ho scritto una lettera ai confratelli in Cina chiedendo proprio questo, di accettare questa piena comunione non soltanto con la Chiesa di Roma ma tra di loro, perché come è stato detto non è facile, poiché alcuni vedono a questi confratelli come traditori e quindi non degni di comunione. Un altro impegno costante che continua la lunga tradizione missionaria sarà anche quello delle opere sociali e della promozione umana. Oggi ancora l'evangelizzazione in Cina passa attraverso le attività sociali e caritative, dove la testimonianza silenziosa ma viva di tanti religiosi si fa messaggio eloquente dei valori del Vangelo di Gesù Cristo. Infine, non possiamo dimenticare l'ampia famiglia francescana già presente nelle varie diramazioni religiose. Vi voglio ricordare che per esempio le francescane missionarie di Maria sono molto numerose e molto presenti in tutta la Cina, tra altre congregazioni francescane. E poi in questo momento si calcola più o meno 4.000 membri dell'ordine francescano secolare. Il nostro impegno primario sarà quello di accompagnare e formare tanti fratelli e sorelle nello stesso carisma di Francesco d'Assisi e, dove è possibile, lavorare insieme per la costruzione del regno che Dio, del regno di Dio e della dignità della persona umana. Finisco. Grande e bello è il nostro patrimonio in Cina. Molte e affascinante le sfide che abbiamo davanti. Non avete, sembra dirci Giovanni Paolo II, la Chiesa, Francesco stesso, non avete soltanto una grande storia da raccontare, avete anche una bella e grande storia da costruire. L'ordine è missionaria, lo ripetiamo costantemente, anche se dopo, e qui lo dico perché ci sono tanti giovani anche in formazione, anche se dopo non siamo coerenti. L'ordine è missionario. Il Vangelo, che sta all'origine della nostra fraternità, ha vocazione di essere restituito. Missionari nel cuore del mondo, come fratelli e minori, con il cuore rivolto al Signore. Questa è la definizione che ha dato l'ultimo capitolo generale di noi frati minori. E per questo ci ha chiesto pure di decentrarsi, essere meno autoreferenziali per partire. Andate, predicate, battezzate. Questi imperativi di Gesù, validi per tutti i cristiani, sono valide, direi, soprattutto per chi, come noi, appartiene a un ordine missionario. Per chi è mosso dallo Spirito del Signore, andare anche ai confini della terra non è un optional, è un'esigenza di fedeltà alla chiamata del Signore. Che il Signore ci conceda la grazia di continuare il lavoro di evangelizzazione dei nostri confratelli in Cina e che l'intercessione del Beato Giovanni da Montecorvino, e del servo di Dio, Padre Maria Allegra, ci ottengano dal Signore fedeltà a questo mandato. Andate, predicate, battezzate. Andate in tutto il mondo. Io sarò con voi fino alla fine dei tempi. Grazie.